Buonasera a tutti voi che ci ascoltate su Radio Onda Rossa 87.9 MHz. Questa è la frequenza per Roma e l'Alto Lazio. E poi c'è ondarossa.info o tarantularubra.it per ascoltarci in streaming. Oggi è il 17 di novembre, sono le 21.05 e comincia una nuova puntata di Tarantula Rubra. La musica di Tarantula Rubra ancora con voi per questa serata e poi le nostre letture socio-etno-antropologiche. 06 49 17 50 è il numero di telefono per chi ci vuole contattare. Via De Voci 56 è sempre l'indirizzo di questa radio, la vostra radio, la radio senza padroni. E allora, dato che oggi parleremo di pluralismo culturale in Europa, questo nuovo testo che andremo ad affrontare con delle selezioni apposta per voi, noi adesso cominciamo ad ascoltare della musica che viene da tante altre culture diverse, culture che ci accompagnano e che speriamo che ci accompagneranno ancora. Nella maniera in cui si dovrebbero accompagnare appunto le culture, vale a dire con dignità, accogliere le culture altre per la crescita di ognuno di noi. E verso la metà del nostro programma avremo in collegamento con noi la nostra carissima amica, l'antropologa Anna Maria Rivera, con le sue pillole, appunto pillole di Rivera, la nostra rubrica che curiamo quando appunto Anna Maria riesce a essere in contatto con noi, dato che solitamente è in giro per seminari, convegni che comunque toccano uno degli argomenti più cari ad Anna Maria in questo periodo, appunto il razzismo, ovvero più cari più cari è un modo di dire, perché Anna Maria approfondisce e dà preziosissimi contributi per far sì che il razzismo possa quantomeno essere trattato come debba. E questa è Duda, sono Zina.
Dime come resta la gente doa.
La gente doa.
Yo 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 yo. Hey, dime come carete, come castai, come carete, come castai la gente doa. Sì, hey, dime come carete, come castai, come carete, come castai la gente in Algeria.
Di Cesare Dell'Anna con Don Rico, che avete riconosciuto alla voce, e poi Bashir Gareche e Ahmed Ben Bali e le voci dell'Africa sul mare, ecco. come amma fare. La bellissima orchestra di Luigi V con questo Sacra Concert ci accompagna. Noi avviamoci in quello che René Galissot ha portato come suo contributo nel testo Pluralismo culturale in Europa, edito da Dedalo. Infatti Galissot afferma nel suo testo che si dice che l'identità europea è sottoposta a una sfida sotto i colpi di una duplice minaccia migratoria. Quella dal sud, e allora la frontiera è quella mediterranea, e quella dall'est, ma in tal caso non si sa ove la frontiera vada tracciata. Se non è quella della comunità economica europea e dei paesi della zona di libero scambio. Cosa che rende manifesto che ciò che si chiama Europa di fatto non è che un terzo dell'Europa, l'Europa occidentale e nordica, quella dei paesi ricchi che devono proteggersi contro la miseria del mondo. Questa Europa stabile, se non felice, dovrebbe premonirsi contro l'arrivo dei rifugiati e dei migranti. La paura addita dei nemici esterni fa appello al controllo e alla chiusura delle frontiere, e questa ossessione della sicurezza suscita pratiche xenofobe e un discorso neorazzista che si esprime in termini di cultura. Occorre proteggere l'identità culturale, nel contempo nazionale ed europea, contro coloro che sono differenti per origine, per cultura e per questo inassimilabili. Cosa che equivale a dire che questa differenza è di natura. Nell'approccio alla questione del senso dell'etnicità, importanti sono i conflitti generati dalla posizione ambigua degli immigrati piuttosto che la mancanza dei diritti politici. Questo è quello che dice Ulysses Santa Maria. Posizione ambigua di coloro che sono all'interno ma sono ritenuti stranieri, doppiamente stranieri, in rapporto alla nazione e all'Europa. Questa formulazione ci richiama la definizione di straniero data da George Simmel, che parla dell'ambivalenza fondamentale dello straniero, del suo essere al tempo stesso all'interno della società e ai margini, all'interno delle frontiere politiche e poliziesche, ma fuori delle frontiere sociali e simboliche. Ancor più profondamente, lo straniero dell'interno è colui che non fa parte della società dall'inizio, che è introdotto, che dunque non è originario ma meteco, che non ha diritto alla piena legittimità nazionale e oggi alla legittimità della filiazione europea. È il bastardo e, nel vocabolario razziale, il meticcio. Nell'Ottocento in Europa il riferimento alla razza appartiene non solo al linguaggio corrente, ma ancor più al lessico di base delle scienze che allora vanno sviluppandosi: l'etnologia, scienza dei popoli, e la linguistica, scienza delle lingue. Entrambe impiegano gli stessi termini e gli stessi cliché, individuando ceppi e rami e discutendo di origini.
Le curtie del ghesci, suere sabra giumati, suere curtie del ghesci, suere sabra giumati.
Thank you. şu fani kime kalmış? Ömür birden bir anmış. Gelir geçer aldanma, gördüğün hayalmış. Gördüğün hayalmış. Durun yamini, dıl hoş yamini. دل خوشم تو سب بابا پول یار 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 یار
nazionalità nel senso del carattere nazionale esprime una superiorità per natura di coloro che sono nazionali per origine e filiazione. Si produce così una democratizzazione della nobiltà. La cittadinanza presuppone l'appartenenza alla comunità nazionale e quest'ultima rappresenta l'unica categoria intermediaria fra l'individuo e l'umanità che sia riconosciuta dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. È possibile affermare che ogni nazionalismo coincide con l'enorme pretesa di far corrispondere lo Stato alla comunità. Questa esposizione sintetica dunque mira ad aggredire il nodo della questione del pluralismo culturale in rapporto alle identità comunitarie. L'identità comunitaria principale pare che sia quella nazionale, a tal punto che essa si è oggi imposta al mondo intero, divenendo nel mondo intero la categoria sommatoria primaria per definire l'identità. L'idea di diaspora rinvia anzitutto all'espressione della cultura ebraica che appartiene a comunità molteplici che si pensano come un popolo o come un insieme disperso in Europa, se non al di là dei suoi confini. Ma dire che il termine di diaspora è qui impiegato per analogia con la diaspora ebraica non è sufficiente, perché si tratta di vedere ciò che vi è di nuovo e dunque di diverso in quel che concerne il secondo livello del pluralismo culturale, quello della presenza in Europa di diaspore di immigrazione. Parlare di diaspore provoca subito una duplice reazione di rifiuto dal riflesso di proprietà. Sul versante ebraico se ne vuole conservare la specificità, sul versante delle nuove migrazioni e più ancora dell'intelligenza che se ne fa portavoce si rifiuta tale assimilazione. Nel modello ebraico, per così dire, è assai fortemente radicata l'idea della rottura iniziale, dunque della violenza, della dispersione primaria e dell'esilio, i quali alimentano il mito del ritorno. La nozione di diaspora identifica dunque la presenza in terra straniera di un popolo che viene da fuori, che con l'emigrazione forma una comunità culturale extraterritoriale, ma ancorata ai suoi foyer comunitari, fuggi di una pratica gelosa degli scambi endogeni, santuari segreti della Gerusalemme lontana o distrutta. Questa concezione è legata a un mito di fondazione di comunità che peraltro in Europa sono indigene, e attraversata dal nazionalismo romantico, cioè l'assenza del territorio è compensata dall'assolutizzazione della discendenza. Centrale è l'idea della filiazione, sia pure una filiazione religiosa per parte di madre. Al significato di diaspora, che da una prima estrapolazione consente di conferire un secondo senso a questo termine, appunto, allorché lo si usi per designare delle comunità di immigrazione, per esempio i corsi del continente, i polacchi dell'Europa occidentale e più ancora dell'America e così via. La rivendicazione culturale, la difesa e la riproposta di pratiche collettive attengono al comunitarismo identitario. L'immaginario identitario e il culto dei simboli e delle radici sono ancora più forti nell'esilio. Il carattere di revival identitario esalta l'attaccamento alla terra e il localismo e celebra gli antenati e gli eroi, si compiace di ascendenze e discendenze e fa appello a un duplice patriottismo. Per cogliere il nuovo senso di diaspora e la novità della questione del pluralismo culturale bisogna tenere ben presenti i tre gradi o le tre scale di identificazione che stanno alla base della trasformazione contemporanea della dimensione nazionale e transnazionale, vale a dire il paese detto d'origine. La collettività nazionale che ha o rivendica uno Stato, la dispersione su scala continentale o più ampia di un insieme di popolazioni che si richiamano a una comune etnicità culturale senza tuttavia aspirare al ritorno o aderire a un radicamento storico e genealogico, poiché hanno tagliato il cordone ombelicale. Le reti migratorie, delle quali l'emigrazione italiana offre numerosi e durevoli esempi che vanno fino alla richiesta della doppia nazionalità e della pratica del voto nel paese d'origine, rimangono profondamente identitarie e comunitarie e tendono a ricostruire la casa d'origine, addirittura praticano il matrimonio con la compaesana, la cuginanza e la solidarietà associativa che arriva fino alla lobbying a scopo di affari e di collocamento. Al contrario, nella diaspora in senso nuovo, della quale un esempio è costituito dai magrebini fra le altre migrazioni postcoloniali, l'identificazione diventa di tipo transnazionale, non solo perché fa riferimento a più stati nazionali, cosa che già accadeva per le vecchie migrazioni, ma perché si richiama a una etnicità non più nazionale. Nei paesi del Maghreb ci sono marocchini, algerini, tunisini, è in Europa che essi diventano magrebini, così come una volta erano nordafricani immigrati nella Francia metropolitana. Diventano magrebini a significare la loro distanza dal nazionalismo francese, ma anche dai nazionalismi degli stati del Maghreb.
Bir romanı sevdim olmaz dediler, o taraf bu taraf kalbimizi kırdılar. Alacağım ben seni, gireceğim koynuna, amana gelme bu düzenin uyruna. Hiç affım yok, dibine dibine vurdum şişeni. Gerdan
Identificarsi in quanto magrebini non è soltanto rifiutarsi di sottomettersi al nazionalismo di Stato, ma anche sottrarsi all'identità imposta di arabi e più ancora di musulmani, e in tal modo marcare il distacco dalle norme comunitarie, ostentando una nuova identità, inventando una cultura della diaspora. L'esibizione emblematica non solo contraddice la stigmatizzazione e l'esclusione, ma afferma anche che si è parte della società, senza dover riconoscere un'identità nazionale che ostenta la propria nobiltà d'origine, la propria superiorità culturale, perfino la superiorità bianco-europea legata alla storia coloniale. E quando la diaspora assume senso transnazionale che si manifesta la messa in causa dell'identificazione genealogica. È il punto che segna non solo la separazione della cittadinanza dalla nazionalità, ma anche la dissociazione dal collegamento implicito o esplicito fra razza e cultura, fra popolo e irrefutabile e intoccabile specificità identitaria. Pronto? Pronto? Pronto?
Pronto?
Eccoci finalmente. Allora, sì, e siamo qui a Radio Onda Rossa, sono le 21:32, come avevamo accennato in apertura, siamo in collegamento con Anna Maria Rivera. Ciao Anna Maria.
Ciao a te, a tutti voi, a tutte voi.
Allora Anna Maria, noi sai, stasera abbiamo iniziato a trattare un libro che hai scritto con René Galizot, Il pluralismo culturale in Europa,
sì.
E stavamo appunto un po' leggendo i passi in cui Galizot parlava della diaspora e quant'altro, però volevo sentire da te stasera cosa volevi proporci nelle nostre pillole di Rivera in questi 10 minuti a nostra disposizione.
Ma penso che, credo che tu sia anche d'accordo, possiamo riprendere, ricordare ancora una volta, e non è mai abbastanza, la recente ecatombe nel canale di Sicilia, non solo la strage di Lampedusa, ma anche quella dell'11 ottobre, cioè i 282 morti di nazionalità siriana, perché vale la pena ricordare, perché il rischio è che questa vicenda terribile, pur di proporzioni così mostruose, venga presto archiviata. Mi pare che i segnali ci siano,
E pare proprio di sì. C'è stato un grande botto mediatico, dopodiché
giorni di per lo più finta o comunque ipocrita commozione, mi pare che adesso si tenda per l'appunto ad archiviare. Invece conviene ricordare appunto quali siano gli effetti del proibizionismo. In soli 11 giorni, cioè fra la strage, come ho detto, del 3 ottobre, quella di Lampedusa, e la seconda dell'11, sono morte ben 648 persone, fra le quali moltissime donne e moltissimi bambini. Ricordiamo che i superstiti della prima strage, cosa che davvero grida vendetta, oltretutto sono stati incriminati per immigrazione clandestina, e non solo, sono stati esclusi dalla cerimonia, diciamo così, molto tra virgolette funebre, dalla cerimonia ufficiale che ha visto presenti non già loro e non già i parenti delle vittime, bensì quelle che possiamo chiamare le vere anime morte, le anime morte del governo italiano, insieme con i rappresentanti di quel feroce regime dittatoriale, il regime eritreo che li perseguita, in tal modo costringendo i loro cari alla fuga. È stato indecente davvero il comportamento di Alfano, del nostro, lo dico anche questo tra virgolette, del nostro ministro dell'interno. Io ricordo, come ha riferito tra gli altri il giornalista Fabrizio Gatti, che Alfano si è addirittura vantato di aver ricevuto i complimenti dell'ambasciatore eritreo, e questo dopo aver autorizzato, sempre secondo Gatti, dopo aver autorizzato i servizi segreti dell'ambasciata eritrea a fotografare gli oppositori e i familiari delle vittime. Io penso che a dire della sorte terribile dei profughi, degli esseri umani, che il proibizionismo europeo sembra non considerare affatto tali, ci sono due immagini fra le altre che mi hanno colpita moltissimo, sono davvero strazianti. I cadaveri di una madre eritrea, del suo bambino nato durante la traversata, trovati ancora uniti dal cordone ombelicale, e il corpicino di una bambina, anche lei legata al cordone ombelicale, che è stato ritrovato non molti giorni fa, il 4 novembre, sulla spiaggia di Eboli, tra la sabbia e il mare. A commento di questa vicenda terribile si potrebbe citare quel che ha scritto, per esempio, tra gli altri, ha scritto Amnesty International. Amnesty ha scritto che nel Mediterraneo non si muore per caso e neppure per fatalità, si muore per l'assenza di una politica di accoglienza vera per chi fugge da persecuzioni, conflitti, torture e altre violazioni dei diritti umani, si muore perché in questi anni i governi italiani, di qualsiasi colore politico, hanno fatto accordi con la Libia sulla pelle dei migranti e dei rifugiati, promettendo al contempo al loro elettorato di fermare gli sbarchi dei clandestini, questo è virgolettato ovviamente, di fermare gli sbarchi dei clandestini ad ogni costo.
Ad ogni costo la dice lunga.
Ad ogni costo la dice lunga, voglio dire. Bisogna ribadire sempre che per contrastare la retorica che ha accompagnato queste due terribili vicende, la retorica dei mercanti di morte, che in realtà i veri colpevoli di queste ecatombi terribili sono l'Europa di Schengen, gli accordi bilaterali con i paesi dell'altra sponda del Mediterraneo, la politica dei respingimenti, il regolamento Dublino 2 che impedisce ai profughi di chiedere asilo politico in paesi diversi da quello di approdo, e in Italia in più dobbiamo aggiungere l'assenza di norme e di una politica dell'asilo adeguata, l'introduzione del reato di immigrazione clandestina, per cui anche chi soccorre in mare rischia di essere incriminato, e non è un'affermazione campata in aria, se è vero che in un passato molto recente, per esempio, questo è accaduto ad alcuni pescatori tunisini che avevano salvato i profughi naufraghi. Dicevo che c'è già la tendenza alla rimozione di questa vicenda dopo un fiume di ipocrita commozione esibita. C'è già la rimozione quando appunto le stragi si susseguono con la responsabilità assolutamente patente della politica e delle autorità italiane. Per citare ancora Fabrizio Gatti in un'inchiesta per l'Espresso ha dimostrato, parlo della seconda strage, che la morte dei 268 profughi siriani annegati, come ho detto, l'11 ottobre al largo di Lampedusa poteva essere evitata se solo le autorità italiane fossero corse a soccorrere queste persone che avevano fatto ben tre chiamate alle autorità italiane, dicendo che appunto che erano naufraghi, che rischiavano di morire, che l'imbarcazione stava affondando e così via. Hanno aspettato 2 ore, non è arrivato alcun aereo, alcuna nave della Marina Militare, alcuna motovedetta, anzi, riferisce Gatti, ma lo riferisce sulla base delle testimonianze dei sopravvissuti, anzi, dicevo, dopo 2 ore la centrale operativa italiana ha detto ai profughi ormai alla deriva e a pochi chilometri da Lampedusa che avrebbero dovuto telefonare non già alle autorità italiane ma a Malta, che era ben più lontana, più del doppio dei chilometri dalla loro posizione. In queste 2 ore sono morte appunto 268 persone. Allora io credo che bisogna contrastare, come ho detto prima, in ogni modo questa retorica dei mercanti di morte come unici responsabili delle stragi in mare e riaffermare che qualsiasi sistema proibizionista, come ovvio, produce attività e reti per il commercio clandestino
anche di vite umane,
del bene di cui è interdetta la libera circolazione al tempo della proibizione negli Stati Uniti, della proibizione dell'alcol, c'erano le reti mafiose che spacciavano alcol, così vale per le droghe, così vale per gli esseri umani. Ma l'esistenza di queste filiere criminali non è la causa delle stragi di migranti e rifugiati.
È la conseguenza.
È un'espressione, è un epifenomeno, potremmo dire con un termine colto, è un epifenomeno dello stesso proibizionismo. Voglio dire, sono le norme, le politiche europee sull'immigrazione e l'asilo, con i loro dispositivi politici e militari, a provocare le stragi di migranti e rifugiate e rifugiati, e sono queste norme che hanno favorito appunto la nascita di queste reti transfrontaliere per il commercio, diciamo così, di esseri umani.
Anna Maria, che dire, che noi comunque nel nostro piccolo come radio cercheremo sempre di appunto dare informazione, l'informazione, questo grazie anche a te che fai tanto, che fai tantissimo.
Sì, io
per
penso
questo.
Per concludere che bisognerebbe attraverso la radio anche, bisognerebbe rilanciare l'idea che noi insieme a Melting Pot, a tante altre associazioni, lanciammo immediatamente dopo aver saputo della strage di Lampedusa, cioè perlomeno questo, cioè la proposta, la misura di corridoi umanitari per rendere possibili viaggi incruenti e legali verso l'Europa, cioè permettere, in sostanza, per dirla in termini molto, molto semplificati, permettere ai migranti e ai potenziali rifugiati di richiedere un visto temporaneo lì dove sono, o dove sono nel paese in cui sono
in pericolo,
stanno per partire, sì. Diciamo così, starebbero per partire verso le coste italiane. Questo è, per non parlare, io non voglio adesso insistere sulla necessità di una legge sull'asilo degna di questo nome, sull'abolizione della Bossi-Fini, assolutamente necessaria, quindi del reato di clandestinità, eccetera, ma nell'immediato, come misura assolutamente urgente, perlomeno questo.
Anna Maria, chi volesse riascoltare il tuo intervento ovviamente lo può fare ascoltando la trasmissione che andremo a montare sul sito a breve, e comunque noi ti ringraziamo sempre dei tuoi puntuali e preziosissimi interventi e ci risentiamo prossimamente.
Grazie, grazie e buona serata.
Grazie a te Anna Maria, ciao.
Credetemi, esistono in gran parte spagnoli, chi lo sa mai perché penseresti che in Spagna proprio non li capiscono, sono gli già tutto di insulti e battute, e più hanno gridato, più hanno ancora fiato, hanno al posto del cuore un sogno disperato e le anime corrose da idee favolose. Non sono l'1%, ma credetemi esisto, figli di troppo poco o di origine oscura, non li si vede mai che quando fan paura sono gli anarchici. Mille volte sono morti come indifferenti, con la morte nel pugno, per troppo e per niente hanno gettato testardi la vita alla valora, ma hanno tanto colpito e colpiranno ancora.
21:47, questa è Radio Onda Rossa. E questi sono gli anarchici, Les Anarchistes di Leo Ferré, riprodotta dai Ted de Bois.
Ma credetemi, esisto. E se dai calci in culo, c'è da incominciare. Chi è che scende per strada?
06 49 17 50, il nostro numero. Questa è Radio Onda Rossa.
Sono gli anarchici. Hanno bandiere nere sulla loro speranza e la malinconia per compagna di danza. Coltelli per tagliare il pane dell'amicizia e del sangue pulito per lavar la sporcizia. L'1%, ma credetemi, esisto, stretti l'uno con l'altro, e se loro non credi li puoi sbattere in terra, ma sono sempre in piedi les anarchistes.
Ebbene, dopo Les Anarchistes torniamo a noi, ci sono delle novità musicali. Volevo comunque, per dovizia di particolari, ricordarvi che ci hanno accompagnato negli intervalli delle nostre letture i Kardeş Türküler, uno straordinario gruppo turco con Dil Gesh. Poi c'era Marzouk Mejri, che è un nostro acquisito tunisino che vive a Napoli col suo Sufi Stomp, e ovviamente l'inconfondibile voce di Marcello Colasurdo. Poi c'era la bellissima voce di Sezen Aksu con Roman, e Trilo Gurto che ci ha accompagnato con la sua bellissima Maya. Adesso la prima novità che vi propongo stasera è quella di Tonino Zurlo, un cantautore del nostro meridione, della nostra Puglia, tratto dal suo ultimo lavoro che si chiama L'Ulivo che canta. Ascoltiamo una canzone ironica verso l'era del berlusconismo, che lui ha intitolato Trenda e Trendune.
Io 3 e 4, tengo il primo ben fatto, 4 e 4 etti, cominciamo a fare le nove, faccio le conto, e non me trovo, e non me trovo. 30, 31, a fine mese non ci arriva che ho le scione. Tre 27 e una 28, chi è andata a vedere no, faccio il rete lì conto, e non me trovo, e non me trovo, e non me trovo. 30, 31, a fine mese non ci arriva che ho ne sono. Teniamo qua aiuto, che tutti gli italiani, conto li pila in aiuto, con me ne è pallone, ecco tre televisioni, ci ha fatto la rivoluzione, alli cazzo so, invece qua giù, non la facciamo più, non la facciamo più. 30, 31, a fine mese non ci arriva che ho ne sono. Parla sempre di libertà, la casa della libertà, libertà fraternità, ci non sei imbricchia, tu non sei campa, con i tuoi padri eterni. Dimmi tutto un viernes, con il solo senza luce, alla fame ne conduce, piccolo maluduce. 30, 31. se arriva che ho nel sole. Oh! Oh! Cure sapo contà, pute campà, chi sape contà, per sape campà, chi sape contà, cure sapo contà, li barzellè, per poterne imbricchià.
Tonino Zurlo, L'Ulivo che canta, il suo ultimo lavoro.
Ma sapo contà, li barzellè.
E adesso un'altra novità, questa viene dalla Sicilia, il CD si chiama La Custodia del Fuoco ed è stato inciso per mano o per voce e per strumenti di Eleonora Bordonaro, che è appunto la voce che si è incontrata con il Magiaria Trio. Magiaria o Magiaria, insomma, Magiaria significa magia in dialetto siciliano, come anche Macaria, insomma una parola che nel sud trova lo stesso significato, anche se con diversi suoni. Un gruppo, questo del Magiaria Trio, che nasce nel 2010, che sente proprio la necessità di unire agli spazi espressivi della musica mediterranea e di estrazione popolare le pulsazioni più moderne dell'electric jazz, del funk e del dub. Oggi da questo disco ci ascoltiamo A Virrineggia.
Catarivuriana virrineggia, di notte la tua porta sperto sali, perché vicchiosa mia quanto si vedrà, quando ti sfoghi prima di curcari. Io temo che tu fossi così bella, che so che non mi avvisano urpari, lascia la porta misa a sparcazzetta, che io stanotte ti vengo a ciuvari. E una varcusa banneri, banneri, di Adamurini vinna a giovari, ridono tutti lì ci lesti speri, ci muovono gli specchi di lumari. Vieni di tu lo dio che ti manteni, e così bella ti vuoi formare, spambi tu li sciuri, non è caveni, la rio ti bulaggio a sirinari. Gli cizi di una mandarena de sasi mi ritava una curuna, di lato casa non ci sta l'umera, te lo su lo fai giusti da Diana. Cattina che mi teni incatinato, cattina che incatini l'arma mia, ben ti voglio tutti l'un mesciato, da così grio cavo bene mia.
Bella, bella la voce di Eleonora Bordonaro, così come bella la sonorità dei Magiaria Trio in questa fusione fra tradizionale, etnico, siciliano e jazz. E adesso voglio proporvi un altro lavoro, bello, bello. Loro conoscete già queste voci, sono Emanuela Gabrieli, Alessia Tondo e Carla Petrachi, tre belle voci di donne che hanno formato Triace. Il lavoro si chiama Incanti e Tradimenti ed è un CD realizzato con tante collaborazioni, tra le quali Marco Rollo con il pianoforte l'arte e tutto quello che riguarda i suoni elettronici. Oggi vi faccio ascoltare un tradizionale che sicuramente conoscete, che è Pinguli Pinguli. Ovviamente abbiamo capito che siamo nel Salento, e Pinguli Pinguli addirittura viene accompagnato da un bellissimo quartetto d'archi dell'Orchestra da Camera della Sardegna, perché appunto questo lavoro è stato anche voluto da Elena Ledda e tanti altri musicisti della Sardegna. Allora, per voi, Pinguli Pinguli da Triace. Sonorità per Pinguli Pinguli. Pinguli, 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 pingu
piace.
Brave, brave le Triace con Pingoli Pingoli, belli questi sussurri e queste composizioni sonore dei grandi musicisti sardi e pugliesi insieme. Siamo giunti al termine di questa puntata del 17 novembre 2013 di Tarantula Rubra qui a Radio Onda Rossa, sempre su Radio Onda Rossa dal 1999 con voi. Vi ringraziamo per l'ascolto. Potrete riascoltare la trasmissione scaricandola dal sito ondarossa.info. Restate in ascolto con la nostra radio e per quanto ci riguarda ci risentiremo domenica 1 dicembre. E allora un risentirci a presto, saluti e libertà come sempre per tutti quanti voi e ciao da Tarantula Rubra, ciao!